Vito Fetie e insegno all'Università della Calabria e qualità di antropologo, perché lì sono un'amica e desideroso di imparare tante cose, per cui mentre insegna vuole apprendere questo. Si incoraggia ad ascoltare. E antropologo, quindi a lui chiedevo già tempo fa di parlarci di quello che è il tema che sta a cuore di noi, che non casualmente queste comunità di persone dedicate alla preghiera, questa è l'attività determinante, dominante, qualificante nella vita di coloro a cui tutti rivolgono, ebbene la vita di gente che è consacrata per la preghiera, il riferimento a una terra e quindi a una storia, quindi a una gente, non è indifferente, e quindi Calabria, l'uomo in Calabria, l'uomo calabrese, che poi vorrà dire anche la presenza della vita di preghiera in Calabria, ma questo non è l'obiettivo. Ah, ecco Alessandro, l'obiettivo primario della richiesta rivolta a te, non ti chiediamo di parlarci di fenomeni relativi al mondo ecclesiale, all'ambiente, come dire, più di devozione, così. Questo ci interessa, ma nel caso specifico quello che ci interessa è una riflessione sul mondo calabrese, l'umanità calabrese, e anche la drammaticità della condizione calabrese in questa terra e nel mondo. Ecco, vai.
Buongiorno, vi confesso che sono contento di essere con voi, quasi emozionato. In genere mi emoziono, ma ci sono emozioni ed emozioni. Questa per me è una dimensione inattesa, insolita, vorrei dire bella, anche se cade in un momento particolarmente faticoso del periodo lavorativo e della mia esistenza, però è in questi momenti, insomma, che uno trova e cerca anche, gli capitano incontri in attesa. E essere qui con voi ad ascoltare, soprattutto, come diceva Padre Pino, per me è importante. Sono contento di essere qui anche perché Padre Pino per me, dalla mia postazione di uomo di Calabria, di intellettuale, di studioso, di laico, di religioso, tra virgolette, di una religiosità tutta personale, Padre Pino è stato un riferimento, è un riferimento importante, imprescindibile, anche se poi questo non si traduce in incontri frequentissimi, ma quello che lui fa si avverte nell'aria. E anche le poche cose che ha scritto, ecco, forse questo è un rammarico per noi lettori, non per lui scrittore, perché ognuno deve scrivere quello che vuole, che può, sono importanti. importantissime, perché sono di una densità, di una profondità, di una spiritualità che all'antropologo, al calabrese, alla persona che vi dicevo, non solo interessano, ma lo aiutano a riflettere, a capire meglio. Quindi, duplice gioia di incontrare voi e di essere qui, grazie a questo invito di Padre Pino. E raccontare la Calabria non è facilissimo. Vorrei dirvi che è terribilmente difficile. Venendo da Cosenza stamattina, dove ho dormito, in prossimità dell'università, dove quando io ero giovane ho cominciato l'università, era orto, era terreno, era campagna, e adesso è diventata un agglomerato di cemento, di case, di edifici, con migliaia di persone, di giovani che ruotano. Già il rispetto al mio passato crea una specie di spezzamento, come se lo stesso luogo sia diventato un altro luogo. E poi prendere l'autostrada, salire verso questo posto suggestivo, molto bello, credo che le cose di Papa Francesco sull'ambiente, sulla natura, e ancora devo leggere per intero il testo, e servirebbero molto ai calabresi che hanno avuto un rapporto con la natura abbastanza conflittuale, ambiguo, di amore e anche di disprezzo. E quindi già percorrere un'ora di macchina, ma poi alla fine pochissimi chilometri, ti mette di fronte a tante Calabrie, a tante Calabrie dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista storico, dal punto di vista climatico. Quindi io la prima affermazione che farei, che è sicuramente banale, è che non esiste una Calabria, ma esistono le Calabrie. E se volete un'immagine a cui mi posso legare, ripetendo anche una letteratura un po' a volte stantia, a volte lungimirante, è quello della Calabria come terra dei grandi contrasti, delle grandi contraddizioni. Il primo grande contrasto già è nel termine, no? La geografia della Calabria, noi parliamo di Calabria, in realtà gli antichi parlavano le Calabrie, Calabria Citria, Calabria Unza, eccetera. E c'è poi l'immagine della Calabria, l'immagine che gli altri hanno costruito della Calabria, a cui i calabresi hanno risposto spesso con un'altra immagine, questo poi lo vedremo più in là, che non sempre corrispondono alla realtà, ovviamente, realtà e immagine non sempre, quasi mai corrispondono. E c'è un fatto straordinario, che uno cerca di dedurre il carattere del luogo, il carattere delle persone va dal termine della parola Calabria, no? Con etimologie più svariate, dimenticando che questa terra si chiama Calabria a partire dal VII-VIII secolo, perché prima la Calabria era la parte della Puglia, la penisola salentina, e poi questo nome è sceso in giù. Quindi questa idea di Calabria come luogo di bellezza, come luogo delle acque, come luogo incontaminato, che ognuno trova nel nome, sarebbe applicabile a quella parte di terra che prima si chiamava Calabria, perché qui in passato, come sapete, i nomi sono stati vari, ma sostanzialmente era il Librugio. Il professore e amico Curgarella poteva dirvi molto di più su questo passaggio, no? Dalla Calabria Brucia alla Calabria, chiamiamola greco-bizantina, e poi alla Calabria che si latinizza, e poi all'inversione delle Calabrie nel corso del tempo, e quindi questo sovrapporsi di popoli, di gente, di arrivi che rendono ulteriormente complessa questa vicenda della nostra terra. Pensate che cosa significa, per esempio, il passaggio dal monachesimo. Io azzardo sconfinamenti, poi il padre Pino potrebbe essere il nostro sostegno, greco-bizantino al monachesimo, quando viene introdotto il culto latino, no? La figura anche drammatica, se volete, nel senso che drammatica nel senso che vive la crisi, il passaggio dei tempi, come San Bruno, no? Che è protagonista di questa grande trasformazione, però conserva aspetti del monachesimo basiliano. Uno per tutti, penso, dal mio punto di vista, perché quello che ho studiato meglio è il punto di rapporto con la natura, il culto delle acque, la grotta, la preghiera. E quindi in qualche modo questa latinizzazione, chiamiamola così, si svolge in una atmosfera anche di continuità, di non rifiuto con quello che c'era stato precedente. Questo è talmente vero perché poi la cultura greca, la lingua greca, il rito greco in alcune zone si tramanda ancora per molti secoli, ancora fino al 500-600 in alcuni posti. C'è l'arrivo poi degli immigrati di allora, degli albanesi, che costituiscono le comunità albanesi, ma io fino quando ero ancora giovane, in posti come Gallicia Nord, nell'estrema parte della Calabria, nella cosiddetta area grecanica, sentivo le persone che parlavano in lingua greca, che è sicuramente pre-omerica, almeno in parte, anche se poi in epoca bizantina c'è stato un sovrapporsi di termini, sono stati dei mutamenti, ci sono degli studiosi molto bravi che hanno cose. Una persona che forse un'altra volta la potreste sentire, perché è dotata di grandissima spiritualità e umanità, che conosce bene pure la storia religiosa, e un minuto ma anche Musino, e beh, la nostra Maria Mariotti è centenaria, quindi difficilmente si muoverà, però sì, ma la professoressa Mariotti, che è una figura storica del XVIII calabrese meridionale, ha scritto delle cose molto belle sulla devozione popolare, sulle confraternite religiose, una donna che ha fatto una scelta di solitudine ma molto determinata, ottima organizzatrice, è stata presidente della deputazione di Storia Patria. Quando qualcuno mi parla di femminismo, adesso divago, insomma, no? Per indicare la libertà, diciamo, della donna, che ho scritto anche, cioè, una delle donne più libere, più determinate, più, no? No, non è, no, non accetterebbe di essere chiamata femminista, però sicuramente tra le donne più libere di pensiero, con grande capacità di decisione, è Maria Mariotti. Scusate se divago, che io un po' improvviso, non c'è nulla di preparato in questo mio discorso. E quindi vi dicevo, però, il permanere di questa tradizione greca fino a periodi recenti, ma soprattutto una tradizione greco-bizantina che ritroviamo in tantissimi usi, in tantissimi costumi, in tantissime leggende, in tantissimi modi di dire. Mio nonno era Lupapù, no? Ancora da bambino, era il passo, era il basso di casa, dove Padre Pino non è sceso, ma la prossima volta che mi onorerà di passare da casa, è il catoio, come i greci, quello che sta sotto, c'è, cioè, ancora una presenza greca nei termini. E quindi dire che cos'è la Calabria è molto complicato, perché stiamo adombrando la presenza di tantissime Calabrie. E quando ci si accorge di essere abitanti di un luogo che si chiama Calabria, voi mi scuserete se io faccio a questo punto più una testimonianza personale che non una riflessione di antropologo, ma è quello che di solito faccio nella vita, perché non penso che esista l'antropologia o la sociologia o la scienza o le discipline che possono essere staccate dall'esperienza individuale. Quello dell'oggettività è una finzione, un'illusione del pensiero moderno. Noi siamo sempre dentro alle cose. Per quanto mi riguarda, capire gli altri significa sempre capire me stesso, e scrivere degli altri in qualche modo è scrivere di me stesso. Ognuno di noi fa in qualche modo autobiografia. Ricordo noi curcavani con Deo, non mi spaventate, poi traduco, con San Marco e San Matteo, accompagnami stanotte, non mi morri mai la morte, accompagnami domattina, non mi morri mai l'estino. Noi ci scorchiamo con un vampiro, con San Marco e San Matteo, accompagnami stanotte perché non voglio rimanere a morte, accompagnami il mattino perché non voglio rimanere vestito, e così dicendo. Periodo di Natale, e questo per fortuna ancora la nipotina ha memorizzato tutto dalla nonna, che riceveva dalla nonna. C'era Bombe Nero del Rocavanti, Venitin dalla casa mia, Muticons, tu letti cielo, questa povera anima mia. Bombenello lì, là fuori, stai fuori, vieni dentro casa mia, perché ti consi, ti aggiusti il lettino per questa mia povera anima. Questo io non l'ho studiato. Prego, prego. Questo io non l'ho studiato, appartiene alla mia cultura di origine. C'era mia nonna che mi raccontava queste cose quotidianamente, quindi c'era la preghiera della sera, la preghiera del mattino, la preghiera del Natale, e quindi era questa vita scandita da questa presenza del Sara. E mia nonna aveva nella casa dove abitavamo provvisoriamente, perché avevamo lasciato la casa paterna, perché mio padre era stato in Canada, quindi vi sto accennando due aspetti importanti della storia calabrese parlando di me, no, questo mondo dell'oralità, della devozione, e poi l'altro aspetto che io ho vissuto da bambino, l'emigrazione. E mia nonna aveva un telaio, due telai, e nel paese c'erano tantissimi telai, quindi c'era la tradizione del bago da seta, e che è un tipo di economia che si perde dopo l'unificazione italiana, quindi anche per restoricizzare le Calabre, là dove oggi ci sono tanti uliveti, prima c'erano i cessi. E io ricordo il racconto di questa fatica enorme per soddisfare Lucirico, il bago da seta, che mangiava e consumava tantissima erba. Mia mamma mi mandava con gli erba, c'era pure queste canzoni, e quindi tutta la fatica. E con dei tessuti meravigliosi, bellissimi, ginestra, pisetta, filane, era questo il paese. Questa attività delle donne di casa era sostenuta dalla presenza di figure di donne che non si sposavano. Io adesso non so quanto questo vi possa interessare, incuriosire. A me interessa molto, perché ha fatto parte del mio vissuto e ne vorrei pure scrivere. Le figure delle monache di casa, delle casiste. Casiste era il termine. E io nei racconti di quello di bambino, ma ancora adesso, perché il Signore mi ha dato il privilegio di conservarmi una mamma a lungo, sento parlare di due zie casiste, da un lato della nonna, materna e dove esiste anche relato dalla nonna paterna, zia Vincenza e zia Teresa, sorella di nonna, che come le altre chiesiste erano descritte come donne buone, donne dedite alla cura della casa, preghiera, lavoro, telaio. L'immagine che mi accompagnava da bambino era di questa zia casista, che io non ho conosciuto ovviamente, che si alzava di notte e andava a pregare nell'orto sotto un albero di aranci. Questa veniva raccontato come, diciamo, mito di fondazione familiare. Era molto importante questo fenomeno, perché era abbastanza diffuso. Ora io non mi addentro in riflessioni di tipo sociologico, antropologico, registro questo dato di fatto che indica la presenza di donne, di preghiere che nello stesso tempo erano attive, che nello stesso consigliavano, che nello stesso tempo sostenevano l'economia della famiglia allargata e che trasmettevano tutta questa oralità. Io ho ricostruito la genealogia di queste zie che esiste e trovo in tutte le famiglie del mio paese trovo figure di casiste, è lo stesso negli altri paesi, appunto, che c'è un'amica, una giovane amica scrittrice credente, molto religiosa, che vorrebbe lavorare sulla figura delle monache di casa, come venivano chiamate. E mio padre era partito quando io avevo poco più di un anno, nel 52, e parte con una ventina di persone, di altri compaesani, per Toronto, dove già c'era un nucleo, una piccola comunità che si era costituita. Voi sapete come funzionano poi le catene emigratorie. E quindi io che ero nato nella casa paterna, nella parte bassa del paese. Vi sto annoiando con queste racconti.
Ci ricordo il paese?
Il mio paese si chiama San Nicola da Crissa, che tra Pizzo e Serra San Bruno. Sono vicino alla Certosa, poi vi racconterò pure delle mie esperienze, volete, con la Certosa, che è stato un luogo importante. Sì.
Allora, noi siamo nella punta più stretta della Calabria, praticamente. Il mio paese, in questo modo, è questo qua, San Nicola da Crissa, e siamo tra due mari, Tirreno e Ionio. Serra San Bruno e qua, quindi più giù verso la provincia di Reggio, verso la Spromonte, però sono 17 km, da un posto del mio paese vedo entrambi i mari, Ionio e Tirreno, e però è un paese completamente lontano dal mare. Un'altra caratteristica che forse vi ricordate è questo dell'isolamento e della frammentazione, che un tempo i paesi dell'interno comunicavano tra di loro. Adesso non comunicano più, perché le strade invece di unire hanno diviso. Questa è la mia, diciamo, idea, ma che potrei mostrare abbastanza.
E quindi quando mio padre partì, mia madre scrisse a mio padre se, nel periodo della sua assenza, perché allora le partenze erano tutte col ritorno, almeno nelle intenzioni. Poi in realtà il mio è stato un caso abbastanza unico ed eccezionale. Poteva stare con, nella casa con la nonna materna, e se mia madre si poteva appunto spostare assieme a me, mio padre ben contento, quindi la casa paterna rimase sostanzialmente chiusa e noi andammo nella casa di nonna, dove c'erano i telai eccetera, e quindi io già vivevo questa doppiezza, stare in un luogo in attesa che un altro luogo si aprisse. La domenica andavo la mattina a messa, poi in campagna con i cugini che abitavano sotto, a fianco della casa paterna, dal suo zio, e poi la sera andavamo, aspettavo fino alla sera, andavo a un rito che chiamavamo tuttora, si fa tuttora, la congrega. Il mio paese, e questo è un altro aspetto della storia antropologica, sociale e religiosa della Calabria, molto importante, la presenza della confraternita, era diviso in due, è diviso, ce n'erano tante, però sostanzialmente due grandi confraternite che erano anche motivo di aggregazione e di divisione della comunità nello stesso tempo: quella della Madonna del Rosario e quella del Santissimo Crocifisso. La confraternita del Crocifisso era la mia confraternita, sia di mio padre sia di mia madre, ma soprattutto era la confraternita di mio nonno, che si chiamava come me, da cui io ho preso il nome, e devo dire che per fino a 30 anni io non ero Vito Tepi, ma ero il nipote di Vito Tepi. Mo adesso sono diventato il papà di Stefano Tepi con mio padre, e quindi io non sono mai io. Nel paese, nonostante la notorietà, diciamo, e sì, è una specie di incidente tra generazioni, mi vestivo. E il nonno era un personaggio mitico della comunità e della confraternita, perché era contadino, cinque figli che lavoravano in campagna, però era un uomo di chiesa, lui digiunava a fare l'acqua tutta la quaresima. Era quello che cantava durante i riti della congrega. Questa confraternita venne fondata nel 1660-1680 ad opera di parroci locali, di congregati, cioè l'atto di fondazione. Abbiamo pubblicato con la Mariozzi persino gli statuti di questa confraternita, che non sono i soliti statuti, ci sono, diciamo, le preghiere, ci sono le regole, le norme di comportamento, forse, poi il padre che non ho dato mai questa. E c'è anche un gesuita tra i fondatori di queste confraternite. Quindi siamo nel periodo di evangelizzazione della Calabria. Alla fine del Cinquecento, padri gesuiti che venivano mandati, io lo ricordo in qualche libro, dalla Chiesa Madre romana in Calabria, quando sono in esatto per il primo corregge, mandavano delle relazioni da Cosenza o da Catanzaro, in cui scrivevano ai padri superiori, traduco molto liberamente, mi perdonerete, cari padri, e descrivevano lo stato di selvaticheggio, di primitività, di arretratezza, anche di ferocia delle popolazioni. Ma perché perdiamo tanto tempo per andare nelle Indie di là, in Deporalà, e non ci impegniamo, non restiamo nelle Indie di qua, nelle Indie di quel giorno? Quindi la Calabria come India interna da evangelizzare. E quindi c'è questa opera di evangelizzazione, di penetrazione, molti confratelli che rispondono a questo, diciamo, bisogna, questa esigenza della riforma cattolica. Io ero alla nascita della mia confratenta e ininterrottamente questi riti durano larga parte ancora oggi. Questo rito di cui io vi parlavo, la congrega, consiste con i congregati che alla fine della messa, del rito dei canti in latino, molto bello, mio nonno leggeva e parlava in latino senza aver mai studiato, per dirvi, e non era l'unico, per questo diceva, un personaggio abbastanza mitico, e ci si disponeva su due schiere e si partiva dal fondo della chiesa, poi per due dita abbastanza complesse, ci si fermava al centro, intanto partivano gli altri due o tre, poi si arrivava all'altare, si baciava il Cristo morto e Cristo risorto a seconda dei periodi, il crocifisso, diciamo, per la festa, nel periodo della festa. Per noi bambini, diciamo, era un momento anche di socialità, di convivialità, cioè di gioco, per esempio il periodo della Settimana Santa, quando ci davano le discipline per le batte, cioè in memoria, diciamo, dei riti di flagellazione, per noi era un bel gioco, non bastavano per tutti, cioè era pieno di bambini, quindi era una guerra che a chi la poteva avere, a chi doveva cederla, poi non la cedeva, insomma. Quindi io aspettavo la sera di domenica per questo rito, che si concludeva con un altro rito, che erano i quattro schiaffi nel sedere che mi dava mia madre quando arrivava a casa, e che oramai vivevo come il rito per la domenica, cioè. Non rinunciavo, tanto sapevo che perché mia madre era protettiva, perché non c'era mio padre. Questo è il grande tema. Per la prima volta quella società era una società senza uomini, senza padre, senza fratelli maggiori. E quindi le donne, che già avevano un ruolo importante, però diventano responsabili dell'educazione dei figli, della gestione della famiglia, di tutto quello che voi potete immaginare. È un momento di grande lacerazione delle comunità meridionali. Questo della seconda immigrazione, allora è già stato quello della prima immigrazione, poi se volete ne parliamo, perché è l'assenza della figura paterna, nel mio caso è la presenza di due figure materne, mamma e nonna, e questa idea che qualcosa deve accadere, che torni il padre. In alcuni compagni c'era il terrore che il padre tornasse, perché significava che poi si prendeva la famiglia, come è avvenuto. Tutti i miei compagni di scuola, io scrivo ad un certo punto in un mio libro che si chiama Le strade di casa, che quando vide mio padre la prima volta nel 58 era come se a un figlio fosse nato il padre, e anche che quel periodo di partenza era come se un'intera scolaresca fosse scomparsa, fosse morta, e io fossi l'unico sopravvissuto, perché in effetti fummo pochissimi a non partire, nel mio caso per la tenacia, per la resistenza, per le due gomme molto forti, mia madre e mia nonna. Ma gli altri amici che io poi avrei rivisto, Toronto, tutta la mia scuola, la quinta elementare, erano tutti in Canada, continuo a sentire ancora molti compagni di allora, in particolare uno con cui fraternizzavamo da bambini. Abbiamo sempre misurato questa sorta di doppiezza, lui che immaginava se stesso rimasto attraverso me e io che immaginavo quello che sarei potuto diventare, no? Se fossi partito, quindi questa idea della storia, quindi questa terra che si frammenta, si spezza, si lacera, vive di nostalgie, di contrasti tra coloro che sono partiti e coloro che sono rimasti, di odi, di amore. E la vecchia società contadina si erode, in coincidenza poi con l'arrivo del boom economico, dei primi prodotti di massa, delle primissime televisioni, dei primi frigoriferi, è un grande periodo di passaggio che sicuramente determina la fine di quella vecchia Calabria che io dovrei delineare meglio, è la fine dell'antico sistema di valore, dell'idea di fatica, della comunità chiusa e nello stesso aperta. Quindi è una grande dispersione che era già cominciata alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, quando comincia la grande migrazione, che in realtà però in qualche modo aveva comportato un miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. Gli americani, come venivano chiamati coloro che erano partiti, tornavano spesso, avviavano nuovi mestieri, nuove professioni, costruivano la casa. Questo della casa è un altro tema affascinante di cui poi potremo parlare, anche grazie alla presenza delle cose che ha scritto padre Pino. E voi pensate, una popolazione che era stata lontana per secoli dal mare, perché l'altro grande contrasto, ecco, torniamo al contrasto, è che la Calabria ha il 90-95% di terre che sono montano collinari, quindi quasi tutto, e poi nello stesso tempo la regione che ha 800 km di costa. È un contrasto che nessuna regione d'Italia ha, no? Uno sviluppo costiero molto lungo e invece delle montagne e delle colline, e dove è difficile o è complicato produrre, dove si è arretrati per due. Ne avrete parlato forse con noi, il professore Burgarelli, per due grandi motivi: la malaria che si verifica lungo le coste dopo il periodo romano, no? Dopo l'abbandono delle simpari, delle lopi, delle città magnogreche, di quello che era rimasto. La malaria è il grande problema del mezzogiorno d'Italia, scrivevano meridionalisti come Nizio, viaggiatore come Norman Douglas. E l'altro problema grossissimo era quello di costruire gli abitati all'interno per sfuggire all'invasione dei saraceni prima e dei turcheschi dopo. Quindi il paese presepe, questa immagine del paese presepe, sorge a un'altezza tra i 400 e i 600 metri, non abbiamo tantissimi paesi montani, e da dove si raggiunge il posto di lavoro, in genere le popolazioni tornavano a casa, e il mare era stato lontanissimo, lontanissimo, era stato vicinissimo in epoca magnogreca e ancora in epoca romana. Poi questo arretramento determina uno spopolamento delle marine, un abbandono delle marine per la malaria, per la paura dei turcheschi, e quindi le popolazioni arretrano. Ma attenzione però che il popolamento delle aree interne c'era già stato, adesso in Sila e in altre montagne, nelle zone montuose della Calabria, si stanno trovando resti di villaggi protostorici, quindi a riprova che la scelta della montagna non era stata solo una scelta dettata da avvenimenti storici, ma anche dal fatto che la montagna, questo è un altro tema di cui vorrei parlarvi se me ne ricordo, se me lo ricordate, era una zona produttiva, abitabile almeno fino a un certo punto, ma la collina. Invece noi poi abbiamo avuto un'immagine di terra tutta solare, tutta costiera, no? In realtà in pochi posti, con l'idea che in Calabria fa caldo, si sente freddo come in Calabria anche. E siccome si dice che fa caldo, e per esempio nei ristoranti non mettono il riscaldamento o negli alberghi. Allora, se uno fa la scelta di vita ascetica, va benissimo, insomma, se uno pensa di andare a mangiare al caldo, dormire al caldo, non funziona, perché tanto la Calabria è calda. Come mi ricordo anni fa un ciclista svedese, olandese, insomma di una nazione del nord Europa, piena di boschi e di montagne, che fece la tappa Crotone, Paola, attraversando la Sina, e poi venne intervistato alla fine perché vinse, e lui disse: ma io avevo immaginato tanto caldo e tanto deserto, invece c'erano i boschi come a casa mia, c'erano i boschi queste cose. Ancora oggi fuori la Calabria era, in una versione diciamo stereotipata, l'idea di terra tutto sorgiata, tutto certificata eccetera, e poi c'è stata una terra montana. Quindi vi dicevo di questo grande contrasto tra marine e montagna, a seconda dei periodi viene popolato l'uno anziché l'altro. Ma nell'Ottocento lungo le coste ancora non c'erano porti, sostanzialmente non ci sono ancora. Il porto di Gioia Tauro non è nato per la scelta dei calabresi, o è nato forse per scelta dell'Andrangheta calabrese, di interessi, ma non da una vocazione al mare. Corrado Stajano, che ha studiato Africa, che è stata abbandonata a seguito dell'alluvione del 51, negli anni 70 scrive che gli africoti non sono mai diventati abitanti del mare, no? Continuavano a pensarsi abitanti di montagna. Noi stessi che della collina andavamo al mare eravamo guardati da quelli di Pizzo, per esempio, con ironia, come quelli che vengono dalla montagna e non sanno nuotare, insomma, no? Perché il mare era davvero lontanissimo. C'erano delle piccole isole importanti, quindi Pargheria, Tropea, La Peste, il Pomno, memoria di una tradizione antica, però i pescatori nell'Ottocento sono pochissimi e non sono mai solo pescatori, sono anche contadini e sono anche pastori. Uno degli esempi, diciamo, più belli arriva da certe stampe, da certe iconografie in cui si vede il pastore che porta le pecore lungo la spiaggia totalmente indifferente al mare, non appartiene al suo orizzonte mentale. E questo che cosa vuol dire? Nel caso dell'immigrazione, perché adesso sto divagando e rischio di perdere il filo, c'è un romanzo di Francesco Perri, Emigranti, che è stato pubblicato nel 1928, che racconta la prima emigrazione, il terrore di attraversare l'oceano, il terrore di morire durante la traversata, pure gli amici se ne parla, il terrore di non essere seppelliti, questo della sepoltura nel luogo d'origine, di non essere seppelliti è qualcosa di importante da un punto di vista religioso, antropologico, mentale. Quindi pensate, persone che non avevano mai abbandonato il campanile di riferimento, poi sul rapporto chiesa-casa forse parleremo, o vi prego di ricordarmi voi stessi che cosa vi ho annunciato, perché poi non sto seguendo un filologico. Sto parlando per il flusso di coscienza, come mi viene, quindi mi dovrete aiutare voi, dovete essere benevoli in questo senso. E ci sono emigrati in Canada, sepolti lì, che però hanno il nome, il cognome e la data di morte nel cimitero del paese, dove non arriva il loro corpo. E ci sono defunti qui, nei nostri paesi, che nei cimiteri di Toronto, delle metropoli americane, dove sono sepolti, hanno familiari, ugualmente hanno l'iscrizione. Questo come desiderio di un qualche ricongiungimento della famiglia. E gli anziani che non hanno più figlio, che hanno figli fuori, si preparano, come sapete, la tomba con l'iscrizione, data di nascita, dove poi bisognerà mettere solo la data di morte. Quindi questa ideologia, no? Della morte, dell'aldilà, anche su questo potrei e vorrei parlarvi, e vi deve mettere di fronte alle grandi difficoltà che vivevano gli emigrati che attraversavano per la prima volta l'oceano e che arrivavano in posti totalmente sconosciuti. La lingua, 30 gradi sotto zero, non era un'emigrazione come quella oggi intellettuale, quindi di specialistica, le difficoltà di adattamento. Questo spiega anche poi il nascere di comunità che spesso si difendono in maniera criminale, no? Delinquenziale, le mafie che si affermano tra le comunità di emigrati. E quindi questa società si erode. E finisco questa prima tornata con l'immagine di un altro contrasto, il grande pieno che si trasforma in grande vuoto. Nella stanza che per noi era il luogo dove ci radunavamo tutti i nipoti con gli zii, 30 persone, adesso malapena riusciamo ad appendere i cappotti, non basta nemmeno come stanza d'ingresso. Nelle case contadine vivevano 10, 12, 15 persone assieme agli animali. Ecco, gli animali. Padre Pino, quando mi dice l'uomo della Calabria, mi viene un'immagine di Alvaro, uomini, donne, animali, frutti, cose che sono disposti lungo uno stesso itinerario mentale. L'animale vive con l'uomo, viveva con l'uomo, l'asino, il maiale, le galline, l'uccisione del maiale, violenta, cruenta, però era vissuta come un sacrificio necessario per il sostentamento della famiglia. Io credo di aver interpretato questo sentimento ambiguo di necessità e dolore nell'uccidere il maiale, ed era per questo che facevano assistere pure a noi bambini. Non era un'uccisione gratuita, ecco, vorrei dire, non era la violenza fine a se stessa, era un sacrificio necessario. E il soppieno erano questi vicoli dove c'era la porta, c'era la portella davanti che veniva lasciata aperta, la porta, no? Dove si poteva entrare, c'era, io non voglio darvi un'immagine edulcorata, perché era anche una società di sofferenza, di miseria, però è vero che tu entravi nella casa dell'altro, è vero che c'era uno spazio esterno. Le comunità albanesi parlano di itonia, no? Spazio condiviso, esterno, comune. Noi parliamo di vicinato, dove all'aperto si facevano le conserve, la spannacchiatura, tutti i lavori, diciamo, ricordo questi strati di mais lungo le strade con noi bambini che se eravamo monelli provocavamo disastri, altrimenti dovevamo essere volfaggili nel fare in modo di non disturbare, di non stravolgere quella che era stata una fatica dei nostri. Era cambiarsi il lievito, per esempio. Il lievito, vedete questa storia del lievito madre, su questo mito? Questo era
le volte.
E bisognava farlo prima che facesse buio, perché con il buio scattava qualcosa di pericoloso, di minaccioso per la comunità. E quindi qui potremmo ragionare pure sulle ore della comunità, su come veniva scandito, sulla notte come momento un po' di rischio e di pericolo, di possibile ritorno di spiriti, di repugni, questo orizzonte religioso, mitico, appartiene alla tradizione popolare. Era che quando si uccideva il maiale, il nonno paterno, il nonno materno era stato americano, era andato in Canada, era, diversamente da mio padre, che tornò senza aver fatto fortuna con la seconda immigrazione, aveva fatto fortuna, aveva acquistato dei poteri delle case, diciamo, era un po' benestante rispetto agli altri. E ricordo quando si uccidevano i maiali, venivano divise le parti, la cotenna, la frittola, costata, eccetera, e la nonna mi diceva: queste tagottine, vada con Madre Teresa, vada alla zia, eccetera, che era una cosa, cioè, che a me un po' da un lato mi turbava, dall'altro mi diceva, era anche questo, o darsi il pane, la persona che bussava a casa per dire che non c'era pane per il figlio. Nei negozi si andava ad acquistare con, noi la chiamavamo la libretta, era un librettino scuro, una tessera piccola di questa, dove un chilo di pane, 5 chili di pasta, si scriveva tutto quello che quelle vacche, c'era il fatto che alla prima entrata, ai primi soldi che arrivavano, si pagava, e però c'era pure, diciamo, un rapporto di soggezione, di vergogna, no? E quindi era un po' questa, era la casa, era un centro del mondo, era il luogo, come dice Padre Pino, adoperando questa espressione, era la maison, si ritorna a Masuni, no? Diciamo, ritornare a casa, luogo di protezione, di unità del focolare, il raccogliersi, no? Ricogliete significa nello stesso tempo ritirati, ma anche raccogliti, no? E ieri una studentessa che ha fatto l'esame con me mi ha detto che la nonna che ha fatto delle implicazioni perché la casa ancora non ultimata, non finita, era stata adibita da qualcuno portando un computer, no, per lavorarci, e questo portava male perché ci sono dei passaggi, no? C'erano dei passaggi sacri, magici, religiosi, adesso all'opera termine che dovrebbero spiegare, da compiere per l'abitazione della casa, perché la casa andava fondata in un determinato modo, era qualcosa di augurabile, era l'investimento della vita. La cosa più brutta che si potesse augurare a un nemico, a un vicino, a una persona che studiava, era ti possa crescere l'erba davanti alla porta della casa, cioè la tua casa possa essere chiusa, no? Quindi l'abbandono, che poi l'abbandono è stata una storia, un'esperienza, diciamo, fondamentale della storia calabrese.
È un fenomeno macroscopico.
Paesi interi svuotati, paesi interi che si trasferivano a seguito di terremoti, di questo potrebbe essere più dettagliato, a seguito di alluvioni. Quindi voi dovete pensare, questa terra che mi dà, io adesso pubblico con Robertino un libro che si chiama Terra Inquieta, perché una delle tante cifre di questa terra mi pare l'inquietudine, questa mobilità, questo essere qui ed essere altrove, questo voler essere nel posto in cui non ci trovi, il dover cambiare poi continuamente spesso sito a causa delle catastrofe naturali. Per esempio padre Pretto, no, che ha scritto dei buoni libri sulla religiosità popolare, si chiama proprio la pietà popolare, ha scritto pure delle vite dei santi, eccetera, che forse potrebbero essere letti, commentati, guardati, descrive appunto questa, diciamo, entità, questa maledizione, la bestemmia, con un'altra forma di pietà, no? Rispetto alla potenza distruttrice della natura. E quindi l'abbandono, il troppo pieno, mi dicevo. E qui la Chiesa in particolare, la Chiesa Matrice, era un ex mondo, un centro del mondo, un punto di riferimento. Un grande etnologo che si chiama Ernesto De Martino, che ha scritto sul sud delle cose molto belle, su De Magia, una cosa sul rito del tarantismo, il morso della tarantola nella terra del rimorso, e poi ha lasciato incompiuto un libro che si chiama La fine del mondo, racconta il famoso episodio che lui chiama il campanile di Marcellinare, in città. Marcellinare è un paese, credo, non lontano da qui, verso Tiriolo, scendendo, Catanzaro, scendendo la strada, non diventa lontanissimo, poi sulla superstrada. Ebbene, lui racconta come in visita in quei luoghi con un autista incontra un contadino del luogo che gli chiede un passaggio, che chiede ai due un passaggio. Il contadino entra in macchina, ma io non so quanto romanzi, quanti inventi o quanto strumentalmente all'opera la figura per sostenere le sue tesi. Questo contadino, nella descrizione di De Martino, improvvisamente entra in una sorta di quella che lui chiama la crisi della presenza. Questa idea di perdersi come una crisi della presenza rispetto a una morte, di essere agito da, perdi il senso dell'orientamento, come diciamo noi, cambia di colore, e in questo che cosa era successo, dice De Martino, quella raccolta in maniera abbastanza semplificata ed essenziale, e ci siamo accorti che aveva smarrito il suo senso di orientamento e lui ritorna in sé, no? Quasi temendo che se lo portasse da un'altra parte o che sbagliasse la strada, quando vede il campanile di Marcellinare. E lui il campanile, no? Come punto di orientamento, come riferimento, come quello che ho cercato di dirvi, come luogo di preghiera, come luogo di incontro, come luogo dei riti, era il centro del mondo. Cioè, poi dovremmo parlare delle architetture nobiliari, delle architetture popolari, dei palazzi, ma questo discorso più complesso era questa immagine del paese presepe, come lo chiamano i meridionalisti, questo paese appollaiato, appiccicato, cioè Alvaro dice benissimo che il presepe della Natività viene costruito come un paese, no? Se voi vedete il presepe nostro di noi calabresi viene costruito esattamente come un paese, e viceversa il paese è una sorta di presepe.
Quindi fermiamoci.
Sì, volevo, per concludere, ecco che poi da questo voto, da questo pieno, passiamo al troppo vuoto di odierno.
Riprendiamo da qui. Dal pieno al vuoto. Bene, grazie.
Ditemi voi se il giusto tono, se è quello che... Io posso essere, come si suol dire, più scientifico, più... però volevo almeno in questa fase,
una volta che c'è una discussione, come dire, bene, bene. Se volete...